In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
E allora, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte, entriamo un po' più concretamente nel merito, abbiamo un interlocutore al telefono, buongiorno.
Buongiorno.
E io toglierei proprio la musica di sottofondo, hai sentito qualcosa, no? Non so se sentivi qualcosa.
No, pochissime.
Ma sostanzialmente era Yellow Submarine dei Beatles, niente, così.
Quello sì.
Quello, no, no, della, tu dicevi della trasmissione.
Della stagione, diciamo, romana.
Beh, sì, allora invece noi in questa prima parte della discussione volevamo fare questa chiacchierata su, prendiamo spunto da questo scivolone della giunta, diciamo mediatico, perché comunque ha piovuto tanto, perché la città si è bloccata, che però fa parte di un, come dire, di una serie di incidenti diplomatici di diverso tipo, non so, la nomina del comandante dei vigili urbani piuttosto che altri pezzettini che succedono, no? In realtà però poi nella gestione quotidiana tutto questo, tutti i problemi di Roma, anche assai complicati, hanno una loro vita propria nella quella che chiamano blobsfera sostanzialmente.
Sì.
E in particolar modo ne abbiamo chiacchierato forse un paio di settimane fa, però abbiamo cercato di capirci qualcosa di più e chiediamo a te di farci capire qualcosa di più di un conglomerato di blog. È un attivista particolare di questi blog, il conglomerato fa riferimento al blog Roma fa schifo, al blog Degrado dell'Esquilino, a diversi blog che segnalano sistematicamente in questa sfera, ma anche in generale nella città, sui giornali, su diversi soggetti, una serie di problemi nella città con delle caratteristiche molto, molto particolari. Hai 5 minuti per provare a dirci secondo te che tipo di lavoro fanno.
Il primo nodo è che si tratta di una delle iniziative, diciamo, che spingono di più nella blogosfera, è il primo sistema, diciamo, di networking fra blog con una mission, con un obiettivo piuttosto definito, che è quello della denuncia del degrado. E diciamo che da qui in termini di contenuto già si può concludere qual è la programmaticità di questo lavoro. È l'implementazione di un rumore di fondo che esiste già, che viene trasferito appunto nella blogosfera, ma che insomma in qualche modo dà forma a un sentimento politico che è oggetto di contesa elettorale.
Tieni presente, ti interrompo solo per dirti questo, che noi della contesa elettorale in sé non è che ci interessa molto.
Appunto,
ci interessa più il lato, ti interrompo solo per dirti questo, il lato di come invece si dà fiato a un senso comune piuttosto, diciamo, orientato alla discriminazione, alla sopraffazione, alla semplificazione dei problemi.
Allora, io dicevo che la novità di questo sistema di networking, che appunto unisce Roma fa schifo, Riprendiamoci Roma, No Pap, questo sistema di networking in realtà definisce una novità su quel sentimento politico che è da più di un decennio oggetto di contesa elettorale. Cioè, in qualche modo, la cosa che è interessante è che viene estrapolato dagli schieramenti. Non si tratta di uno schieramento nella rete immediatamente definito in termini politici, benché l'autore, il fondatore, il regista.
No, ma di questo ne parliamo fra un attimo.
Si è anche ingaggiato. Quello che ha fatto negli ultimi anni è qualcosa di differente, cioè ha costruito un meccanismo di potenza che appunto moltiplica l'effetto di questo senso comune e ne fa cerca un progetto di riconoscimento culturale che anzi è post ideologico, post schieramenti. Quel sistema è stato in grado di duellare con Alemanno, così come è in grado di mettere sotto pressione la giunta Marino. Quello che gli interessa è esattamente costruire una rappresentanza al di là, o meglio al di qua, della rappresentazione elettorale, della rappresentazione politica strettamente intesa, e costruire una ipotesi di potenza, il che è piuttosto interessante perché si tratta del grado, praticamente del grado zero del sentimento politico, cioè esattamente quella tendenza,
cioè, tu mi stai dicendo,
alla guerra orizzontale, alla discriminazione,
ascolta,
all'individualizzazione.
Ascolta. Tu mi stai dicendo che un po' quello che è stato in maniera allusiva ragionato, tentato di costituire, al di là degli schieramenti politici, in rete una serie di relazioni, di network in grado di incidere da cittadini piuttosto che da attivisti sui problemi dell'agenda pubblica della città, piuttosto che su dei problemi politici più generali, in qualche maniera sta riuscendo a questi soggetti, almeno per quanto riguarda due cose: un sentimento diffuso, diciamo, proprietario della città, poi vedremo i dettagli su quali argomenti si concentrano, e l'influenza sulle amministrazioni in termini, non dico scandalistici, però molto puntuali, molto puntuti. Questi che fanno sostanzialmente? Mobilitano i loro utenti, questo è quello che dicono, per documentare il degrado, dalla sosta in doppia fila, dall'abuso cioè hanno un sito che parla della lotta contro i grandi cartelloni, conducono polemiche contro chi si oppone ai parcheggi, ai PUP, sono pro sharing, pro bike sharing, sono per le biciclette. Contemporaneamente ce l'hanno a morte con Scoop, con l'occupazione di Scoop, ce l'hanno a morte con le occupazioni di case, sono molto legalitari da questo punto di vista, invocano facilmente le manette, sono un po' grillini da questo punto di vista, però ci sono anche argomenti che proprio non toccano, non li riguardano, per esempio i rifiuti. Io non ho trovato niente, se non quelli che trovi nel cassonetto sotto casa.
Esatto, no, sui rifiuti è interessante entrare in qualche particolare della costruzione di discorso che si fa dentro questa irruzione della blogosfera. Massimiliano Tonelli nasce sulla questione del degrado dell'Esquilino, cioè il quartiere in cui, da quando è tornato a Roma, risiede. A partire dalle polemiche e dalla prima fortuna di quel primo blog, ha costruito il network di blog e a partire da quella dal primo passo di costruzione ha tentato anche la strada politica, ma questo interessa relativamente perché quello che interessa è come sia partita appunto la costruzione del discorso. Sull'Esquilino e tutti gli elementi che tu hai detto sono stati portati all'organicità subito, cioè una ipotesi di profilo culturale di cattura della sensibilità del cittadino che mette insieme dall'ecologismo civista, però proprio appunto anche lì al grado zero elementare, la lotta contro lo smog senza implicazioni rispetto ai servizi, a discorsi sulla mobilità urbana, a discorsi sulle sue concatenazioni sociali, economiche, eccetera, ma anzi insistendo contro i carrozzoni pubblici, quindi con un indirizzo elementarmente privatistico, suggerito in maniera continua, ma appunto rivolto alla cattura di sensibilità individuali dei cittadini.
Sì, io l'ho definito proprietario, nel senso che io ho visto con l'idea, sto bene, i servizi pubblici privatizziamoli, eccoli.
Il residente proprietario, la sua esigenza di qualità della vita, e quindi mettendo insieme poi le più apparentemente eclatanti contraddizioni, cioè dall'ingaggiare la prima polemica su Cartellopoli, per cui ulteriore blog, con Casa Pound, a costruire una caratteristica di un dispositivo di potenza, diciamo, del malumore del cittadino proprietario residente dell'Esquilino rispetto alla cinesizzazione dell'Esquilino, diciamo, all'Esquilino meticcio del mercato, degli ambulanti, delle bancarelle, dell'abusivismo, delle forme di vita, diciamo, al margine della legalità, che fanno di quel distretto della migrazione nella città, no, un campo di contesa, per l'appunto. E da
però,
lì, diciamo,
quest'ordine
del discorso si è espanso a tutta la città. E sui rifiuti, per esempio, non è che Roma fa schifo non dice niente. Roma fa schifo interpella, diciamo, la dimensione di bar della discussione, interpella quello che poi, diciamo, è una dimensione che già entra nei corsivi di prima pagina, per la verità, dei media mainstream, no? Tutti i giorni, cioè quanto la questione dei rifiuti in realtà sia attribuibile al malcostume, quindi, diciamo, una interrogazione moralistica sul costume individuale, e poi i rifiuti, la tossicità, eccetera, ridotti alla questione dei materassi dei Rom, dell'organizzazione dell'assente smaltimento dei rifiuti nei campi Rom, degli accampamenti spontanei, e quindi, insomma, mettendo continuamente insieme un apparente civismo moderno da sognatori del suburbio statunitense, vabbè, quindi, diciamo, cattura di quella sensibilità dei wannabe middle class da suburbio, che disgraziatamente si ritrovano in una capitale metropolitana che appunto fa schifo, e tutti gli elementi della guerra sociale e civile europea rispetto ai...
Vabbè, adesso non ci allarghiamo troppo, però.
No,
ma c'è tempo.
Abbiamo tempo. Scenari di guerriglia quotidiana col diverso.
Qui comando io, però.
Vai.
No, nel senso, adesso non ti voglio interrompere.
Tranquillo.
No, solo la questione è un po' questa: perché ci stiamo interessando di questo individuo, questo tal Massimiliano Tonelli, che devo dire, io c'ho anche un sito aperto, c'è una faccia. C'è una faccia. Adesso andate a guardare, ognuno ha la faccia che si merita, in effetti. Non è... Ma perché ci stiamo interessando tanto? Perché in realtà lui non è che proprio è un signor nessuno, non è che è un cittadino che a un certo punto che fa il tranviere, che si è inventato, che a un certo punto non ne può più della città nel degrado.
Io allora, leggo un esponente della cultura cittadina.
Sì, è esponente della cultura cittadina, e poi?
È un esponente della cultura cittadina e della valorizzazione della produzione di cultura. In tutti i sensi, da quello che lui direttamente fa a con chi lo fa e con quali interessi economici, politico-economici nella città e anche su scala più larga, essendo il direttore di Art Tribune, essendo un cofondatore e direttore per un decennio di Exhibart, quindi, diciamo, della digitalizzazione del mercato dell'arte, ecco. Sono i due elementi: prima, diciamo, la casa d'asta digitale, poi questo portale che è l'unico 2.0, diciamo, sul mondo dell'arte e sul mercato dell'arte. Sono i due esperimenti di avanguardia, insomma, in questo senso, e sono dispositivi di valorizzazione economica.
Vabbè, la domanda è più semplice, ma chi lo paga qui?
A lui, diciamo,
no,
direttamente.
Adesso non sto insinuando che qualcuno lo paghi per fare quello che fa.
Direttamente nel suo lavoro, nel lavoro di cui vive, cioè come direttore di Art Tribune, lo paga l'attuale proprietario di Art Tribune, quello che ha, diciamo, ricostruito, fatto la ristrutturazione editoriale, e che cioè, che lo dicevamo già in una trasmissione precedente, Paolo Cuccia, personaggio eminente della antica gestione rutelliana delle privatizzazioni nella città, a partire dalla CEA, è colui che ha, diciamo, gestito la prima privatizzazione dell'Acea, che ha fatto anche avventure, diciamo, obiettivamente interessanti in una logica di privatizzazione, cioè ha cercato di portarla nel mondo finanziario, negli investimenti, nella new economy, con 180 milioni di debito dopo due anni, dalle alleanze con Telefonica alle joint ventures con Fiat, gli investimenti, diciamo, nelle nuove tecnologie, nella new economy, e che però poi ha fatto tutto un suo percorso ancora più interessante, perché si tratta di una figura, diciamo, che nasce nell'alveo, nel seno della finanza cattolica e del lobbismo politico finanziario cattolico. Lui fa parte notoriamente, insomma, di una delle fondazioni più vicine all'Opus Dei, la Centesimus Annus, in qualche modo, diciamo, è stato captato dalla,
aspetta, ci hai detto troppe, cose, un attimo,
vai.
Ci hai detto troppe cose, troppe tutte insieme. Allora,
sì.
Il proprietario di questo portale interessante, di, come dire, un nuovo modo di far vivere l'arte in città, è questo signore che si chiama
Paolo Cuccia, che simultaneamente è anche il proprietario, diciamo, il ristrutturatore del Gambero Rosso.
Ma il Gambero Rosso è quello del Manifesto?
Il Gambero
quello
Rosso
che era del Manifesto?
Quello che fu del Manifesto, se per questo è anche, diciamo, in società attualmente con quel Bevilacqua che cercò l'acquisto del Manifesto un po' più di un anno fa, e adesso stanno insieme cercando di fare, di far rivivere, insomma, di rilevare una testata presente ma morta, e farsi un giornale che si chiama Pagina 99.
Quindi tu ci dici, è quello stesso Paolo Cuccia, appunto, che ha curato la privatizzazione dell'Acea?
Sì, sempre lui, è quello stesso Paolo Cuccia che fino al 2009 è stato presidente di EURSPA, insomma, il generatore della nuvola di Fuxas, e anche del tentativo, diciamo, della di candidatura al circuito di Formula 1, insomma, tutte le cose che sappiamo essere state legate poi alla messa a valore, la rivalorizzazione dell'Eur nel corso dei primi anni 2000, del primo decennio del 2000. È stato tante cose, è stato un uomo della finanza, è stato un uomo della ABN AMRO, nella gestione della cessione di Anton Veneta, è stato nasceva prima, diciamo, dell'incontro con Rutelli e dell'impresa dell'Acea, come figura dirigente di Banca di Roma, quindi, diciamo, al centro dei rapporti tradizionali della finanza e dei politico-finanziari cattolici, ma con grandi aspirazioni di innovazione, come si vede anche dalle sue scelte imprenditoriali. Cioè, uno che,
ma quindi noi supponiamo,
e parte è Gambero Rosso.
E noi prova a far capire a chi ci ascolta, che a questo punto si l'ha perso, avrà detto: ma questi sono pazziti a Radio Onda Rossa, ma di che stanno a parlare, ma che vogliono da noi? Di venerdì mattina alle 10:36. Noi supponiamo, almeno io suppongo, lo dico io, mi prendo tutta la responsabilità, che in qualche maniera un soggetto così importante, così notevole nel mondo degli affari, della finanza, anche creativa, possa, come dire, avere qualche interesse, condivida questa battaglia di questo tal Tonelli con queste caratteristiche.
Ma condivide esplicitamente, insomma, sono presenti, anche lui è presente con il suo account individuale nei social network, ovviamente sostiene il suo direttore, non solo come direttore di Exibart, ma anche, diciamo, le tematiche più di fondo di Roma fa schifo, diciamo, quello che lui ritwitta per esempio su Twitter sono ovviamente gli schieramenti di Roma fa schifo per...
Senti, una domanda
ti
faccio.
Il problema di Roma è l'assenza di investitori internazionali,
questo è un altro argomento.
Della ripubblicizzazione dei servizi, diciamo.
Senti, una domanda ti faccio. Ma tutto questo che avviene in questa blogsfera, che non è detto che poi siano tutto il mondo, come dire, viva in questa blogsfera, anche se in realtà blogsfera, che poi significa Facebook, Twitter, i siti, i blog in genere, che ricadute ha invece, diciamo, sulla stampa più mainstream, sulle televisioni, sugli
interessi? È una macchina da guerra, cioè il sistema che Tonelli ha costruito con la rete dei blog contro il degrado è ormai un service di produzione di news, di documentazione, di scoop, in particolare, diciamo, di occupazione degli spazi fotografici, audio video, insomma, qui sostanzialmente degli online di tutti i giornali mainstream, oltre a diciamo, dettare in qualche modo l'agenda delle cronache, dello scandalismo delle cronache territoriali, e trovarsi praticamente tutti i giorni nelle pagine romane del Corriere della Sera, di Repubblica, del Messaggero, dei locali, dei Free Press, e trovarsi sulle televisioni locali, diciamo, riprese le sue documentazioni video e i suoi temi.
Ma capiamo un po' meglio, perché io ho letto, dimmi se mi sbaglio, che il Tonelli ha fatto, stava al massimo come scuola. O è Paolo Guccia? No, è Tonelli.
No, Paolo Guccia.
Certo, vabbè, comunque. Il massimo è questa scuola privata romana che ha sempre espresso, come dire, una sorta di elite, diciamo, economica e finanziaria, giovane. Ci andava pure il figlio di Alemanno, no? Al massimo, sì.
Sì, questo sì, è scontato, sì. Insomma.
No, nel senso che certi quartieri esprimono certe soggettività che poi vanno in certe scuole, che poi hanno certe relazioni.
Certo.
Ho capito. Non abbiamo nominato per niente Caltagirone, però magari non c'entra niente.
Beh, insomma, qualcosa c'entra e come se c'entra, perché il quadriennio di gestione di Paolo Guccia e la privatizzazione della CEA poi sfociò sostanzialmente nello spacchettamento che consentì poi, insomma, l'operazione di Caltagirone. I rapporti erano antecedenti, perché stanno all'incrocio dei rapporti Geronzi-Caltagirone. Insomma, il ruolo della Banca di Roma, poi i suoi sviluppi bancari con l'interesse di Caltagirone sulla città. Diciamo che non è che però da questo punto di vista l'attività di Tonelli sia direttamente a sostegno del partito dei costruttori o del partito degli immobiliaristi. Siamo a un grado antecedente più profondo, insomma, anzi alla neutralizzazione di questi temi. Lui, rispetto alla questione della casa, se la prende solo sistematicamente in maniera martellante con i movimenti di lotta per la casa, dandoli ai fascisti, dal punto di vista dell'inquilino affittuario che paga regolarmente o del piccolo proprietario che si trova, diciamo, in una zona improvvisamente svalorizzata dall'occupazione dei barbari, come nella vicenda Ponte di Nona.
E questo è successo a Ponte di Nona. Poi un'altra cosa, ho visto che questo signor Cuccia, che poi c'ha questo cognome così evocativo, nel senso, noi ce ne ricordiamo un altro di Cuccia che però non aveva la passione per la blogsfera, ma neanche per i giornali, ma neanche per... era il patron di Mediobanca, era noto per non aver rilasciato mai un'intervista nella sua vita. No, però ho visto che anche, come dire, un fedele, un fervente cattolico.
Sì, è lo spiegavo, insomma, lui nasce in quell'albero lì.
Ma io te lo faccio ripetere, perché è più piana come presentazione.
Esce la Banca di Roma, è nella Fondazione Centesimus Annus.
La Fondazione Centesimus Anno, per i nostri ascoltatori, perché non è che tutti sanno che cos'è la Fondazione.
È una struttura attualizzata e molto attiva dell'Opus Dei in Italia.
Sì, ma ci devi spiegare pure che cos'è l'Opus Dei, perché non è che qui non è tutto
Dei
chiaro.
L'Opus Dei è quell'organizzazione che ha un ruolo centrale nelle economie, non tanto dello Stato della Chiesa quanto, diciamo, nel potere della Chiesa a livello mondiale. È una organizzazione di derivazione gesuitica che costruisce la capacità di, diciamo, di influenza economica e finanziaria del mondo cattolico, e poi è a sua volta nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, una potenza, tantissime università nel mondo, ha fortissima influenza ed è, diciamo così, nella lottizzazione, per esempio, delle università private d'eccellenza, una organizzazione che si assicura quote anche nelle università laiche. E non è un caso che da Paolo Guccia a Massimiliano Tonelli, insomma, i ruoli docenti siano stati acquisiti nella LUIS, nella Bocconi, nel corso degli anni. Certo, c'è tutta gente che ovviamente fa tripli lavori.
E va bene, e questo è un po' il quadro. Adesso però la domanda era, noi ci interessa, perché tutto sommato, cioè, ci interessa per capire che cosa avviene. Noi però siamo partiti, anche riflettendo in queste settimane, su episodi, realtà, momenti che riguardano direttamente il tema del degrado, almeno così viene definito sui media. Poi noi l'abbiamo smontato, l'abbiamo ragionato in maniera diversa, però c'è questo tema, no? Cioè questo tema è vissuto, la città ha
certo,
un costume naturale che esattamente non è esattamente il miglior costume del mondo. Io ho sempre
certo,
pensato che, voglio dire, i romani c'hanno un caratteraccio e c'hanno delle cattive abitudini, questo è indubbio. Poi sì, quando capita di discutere con degli ospiti, io li chiamo così, tedeschi, mi innervosisco perché loro dicono: no, ma da noi le strade sono tutte pulite. Dico: ma voi parlate in tedesco? Cioè, non, con tutto il rispetto per i tedeschi,
diciamo che c'è qualche letteratura, insomma, storica e sociologica su questo strano fenomeno, e la coincidenza, forse casuale, che per alcuni millenni i romani siano abituati a risiedere, a vivere, a costumarsi in una capitale, diciamo, di potere e in una città di corte, insomma. Questo forse no, potrebbe far venire qualche elemento critico, sovvenire qualche elemento critico di interpretazione in più su come i costumi sociali si producono, diciamo, al lato dei costumi di potere. Insomma, i romani sono disincantati e lassisti, diciamo, ma al cospetto della rappresentazione più prossima che per ogni altro e più barocca, diciamo, dei costumi di potere. Insomma, questo è Roma, no? E forse di questo bisognerebbe anche un po' occuparsi.
Sì, sì, indubbiamente, molto criptico, ma insomma io t'ho capito, speriamo anche chi ci ascolta. No, nel senso che
siamo la capitale di due stati e siamo abituati a due millenni a essere capitale e capitale di corti, soprattutto.
Diciamo che come si muovono le scorte in città, si muovono anche i cittadini, ma spesso
diciamo come si muovono le scorte, come si muovono gli NCC di società controllate nel mondo della politica, al di là, diciamo, di come poi questo venga usato nelle risse sindacali e elettorali nel mondo dei tassisti, però è vero, no? Che, insomma, cioè, che come la città sia tutta collassata sul suo centro politico e al tempo stesso commerciale e finanziario, insomma, se uno accede al problema del degrado, dal primo problema della vita, delle forme di vita a Roma, cioè il tempo e il sequestro del tempo che deriva dalla mobilità, due domande se le può fare.
Beh, sì, no, potrebbe questo, rispondere, no? Come ha risposto l'allora candidato contro Rutelli, che era quello che, insomma, il tubo era troppo stretto, bisognava allargare il tubo e far passare più macchine. Questa era la politica, no? Vabbè, ma questa era
una cosa che si è fatta per decenni, peraltro.
Degli scivoloni che si continua a fare, che si continua a annunciare, i tubi che si allargano, la nuova puntina e via dicendo.
Esatto.
Ma detto questo, però, tornando al degrado, siccome la parte interessante di tutto questo ragionamento è che stiamo parlando di una diciamo potenza di fuoco che ha al centro le nuove forme di comunicazione, e quindi da questo punto di vista è anche molto influente sia sui diciamo le persone ormai mature, nel senso i 50-40enni, che insomma oramai sono non nativi digitali ma oramai grandi consumatori di forme di relazione, non solo di comunicazione, di relazione sulla rete, ma sicuramente ha una grande influenza sui più giovani, per esempio.
Certo.
Cioè una
ne ha tantissima. Cioè quando uno frequenta questi blog si accorge che nei nastri infiniti di partecipazione ai commenti non entra una figura stabile circoscritta di appunto middle class o aspirante middle class di una certa età, con profili culturali di indirizzo conservatore, con definizioni di schieramento politico, no? È estremamente trasversale e ha una capacità di cattura su chi è abituato a usare i mezzi della comunicazione digitale come fonte primaria di informazione. Quindi, diciamo, ha una potenza infinita da questo punto di vista e di grandissima influenza per sulle nuove generazioni, per meglio dire, diciamo, non è che ci siano proprio giovanissimi, però sicuramente su quelli che entrano nella costruzione di un'autopercezione sociale come famiglia, come professione, come attività lavorativa nella città, come
comunque tu parli troppo appunto, difficile per Radio Onda Rossa,
come costruzione di un individuo sociale, insomma, certo non sono commentari agli studenti.
No,
blog, per
certo.
Fortuna.
Diciamo però, che però tornando al punto,
da una buona fascia di trentenni sicuramente sì.
Ho capito. Tornando al punto del degrado, della violenza, della difficoltà delle relazioni in un momento di grande crisi per questa città e per la parte più debole di questa città, si sa che, insomma, come si dice, no? Il potere non sta mai in un vuoto. Se c'è un vuoto, il potere, qualunque vuoto di potere viene riempito da qualcuno. E nel momento in cui assistiamo al fatto che purtroppo, nonostante questa fortissima crisi nella nostra città, le voci in qualche maniera che vengono dal basso, anche se il termine è un po' banale, passamelo, però insomma che soffrono di più da questa forte crisi che c'è di lavoro, di prospettive, di speranze, ma anche di sopravvivenza, stentano a farsi sentire, nonostante la città sia ricca appunto dei movimenti come i movimenti lotta per la casa, di tante soggettività, però stenta a farsi sentire quanto dovrebbe rispetto alle condizioni che si vivono. C'è sempre questo vuoto, in qualche maniera un po' lo riempie la politica, un po' lo riempiono altre forze che si candidano a, evidentemente, che possono candidarsi evidentemente a costruire la percezione di qual è il problema, quali sono i problemi.
No, ma la cosa su cui bisognerebbe, secondo me, maggiormente riflettere, che per esempio, diciamo, cioè, ha un interesse in prospettiva questo lavoro diciamo, di irruzione del discorso sul degrado della blogosfera, perché la cosa più interessante è che fa completamente a meno della presa d'atto della crisi, in qualche modo è un'indicazione di evasione dalle circostanze della crisi, però proprio della mentalità della percezione quotidiana, è un eco, diciamo, ed è la riproduzione, la costruzione in qualche modo di permanenza di quel tentativo di normalizzazione, di immaginario di normalizzazione, che appunto si rivolge essenzialmente, strutturalmente a chi aspira a sentirsi classe media in una grande città europea, che è stato costruito disgraziatamente innanzitutto dai discorsi pubblici politici di centrosinistra, insomma quelli più alti,
sì, compreso, però fa curioso,
compreso Veltroni,
sì, però quello era il modello Roma, quella era Roma, esatto, che camminava
esattamente, ma e qui c'è, come dire, una astrazione completa dalle circostanze della crisi economica, e in qualche modo però c'è un'intenzione strategica, cioè tanto la crisi in qualche modo passerà, l'idea è quella di consolidare mentalità, una immaginazione di sé nella città, un'immaginazione di sé tra gli altri, che trascende dalla circostanza, dal passaggio della crisi, e è blocco sociale dominante in prospettiva. Questa cosa è imponente dal punto di vista dell'intenzione strategica, cioè già il fatto stesso che appunto un'idea di normalizzazione, questa falsa coscienza degli standard della grande città, del modo di viverla di una classe media che vuole stare tranquilla, che vuole il suo benessere quotidiano ritmato da alcuni elementi, diciamo, statistici, no? Questa cosa qui si è appunto sopravvissuta ai grandi discorsi su Roma che cammina, su Roma capitale, cioè, tutti quelli dal punto di vista politico, storico, dei passaggi concreti, tutti questi discorsi sono falliti, eppure è questo che attira, è questo che costruisce senso, e quindi è questo che effettivamente, allora, incontra un'esigenza. Su questo noi dovremmo interrogarci, perché questo è anche un po' il tappo sul piano comunicativo, di produzione di senso, di muro, insomma, culturale, che si oppone alla capacità sovversiva dei movimenti, delle pratiche quotidiane.
Allora, la domanda è diretta e brevissima, perché ci stiamo mettendo proprio troppo, cioè abbiamo un altro interlocutore. In tutto questo, Stentarello,
E tu sai chi è Stentarello? No, tu non sei un ascoltatore della radio, però Stentarello sai chi è, no?
Io so chi è Stentarello, ma il Stentarello,
Stentarello il fiorentino lì,
la maschera
fiorentina, sì. Come lo vedi in questi rapporti? Perché lui è un grande attivatore di finanziatori 3.0, di città creative, di... Stiamo parlando di Matteo Renzi, naturalmente.
Sì. Lui è un grande attivatore, non a caso ha preceduto la direzione del PD di ieri, insistendo molto, mettendo alle strette Letta sulla inutilità dei discorsi sulle città metropolitane senza che ci siano svolte effettive. È il referente a cui bussano tutti. Io non credo che ci sia ancora una capacità dei renziani di prendersi il problema Roma. Mi pare che se ne tenga anzi ben lontano. È vero che però, per esempio, gli amici di Tonelli, l'amico principale di Tonelli, di cui abbiamo parlato qui, quello più concretamente prossimo, Paolo Cuccia, è uno di quelli che si accredita come spoiler renziano. E questo, è significativo.
Come che?
Come sai che c'è un
spoiler? Che è uno scaldabagno? Spoiler? Che è sto spoiler? Ma come parli?
Parlo nel linguaggio loro di rete. No,
quindi si accredita come?
Si accredita sostanzialmente come grande consulente, come figura alleata, come grande consigliere. Ci prova in tutte le maniere. Il fatto che voglia fare un giornale col suo socio Bevilacqua probabilmente è un elemento di passaggio di una costruzione, ma lo stanno facendo molti, proprio di quel mondo degli anni 2000, ingresso del centro-sinistra post-ideologico, che è appunto capace di mettere insieme dai residui della sinistra all'Opus Dei, nei nodi degli interessi politico-economici, nei nodi della finanziarizzazione delle città e dei servizi, questa grande partita che è fondamentale nella logica dell'economia contemporanea.
Aspetta, forse stiamo capendo qualcosa, siccome noi ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, no? Che in prospettiva ci rendiamo conto che uno dei nodi principali, sente un po' di rumore di sottofondo.
Sì, io sono per strada.
Ma allontanati dalle fonti di rumore.
Vabbè, ti provo.
Che uno dei punti fondamentali, in questa fase di crisi è ripetuto sistematicamente, penso alla Lanzillotta, penso a Bassanini, penso a tutta la contesa che c'è sulle municipalizzate, sulla fine delle municipalizzate, su questo grande mercato dei servizi che è un mercato europeo. E come li vedi tu? Questa cosa, no? Che voglio dire, poi ci riguarda, perché poi noi chiamiamo l'autista dell'ADAC, chiamiamo quelli della CEA, chiamiamo gli utenti, e questi hanno delle posizioni esatte su questo.
Questi hanno le posizioni esatte, che sono quelle dell'apertura continua necessaria ai mercati, che poi è quello che è passato meno in primo piano dei tentativi del governo Letta negli ultimi 6 mesi e quello che ancora non si enuclea dal programma di fondo di Renzi, ma quello è.
La partita
vera è questa attualmente.
Scusa un secondo. Mi senti? Scusami, no, prego, la blogsfera è interessantissima, anche perché io non parlo come te, però mi sembra che ci sia il tentativo di costruire degli sceriffi digitali che poi incitano a tante cose. Però mi faceva piacere comunicare che in questo momento è stato occupato un altro stabile in questa città, non in periferia ma in Viale Regina Elena, e che quindi altra gente troverà un tetto, altre persone troveranno una casa o uno spazio sociale, li sentiremo verso mezzogiorno, e così anche per dare una, non che di quello di cui stiamo parlando non sia reale, però appunto c'è tutto un mondo che cammina, una città che cammina,
è il contraltare, l'altra città, per
sì, ma infatti io non la contrapporrei, ma direi proprio, non farei una contrapposizione, direi proprio forse riguarda anche chi occupa le case tutto questo.
Assolutamente, io penso di sì, nel senso che penso che giustamente, per esempio, in particolare negli ultimi mesi, i movimenti di lotta per l'abitare, che sono fondamentali a Roma, proprio come peso, diciamo, nell'orizzonte dei movimenti, materialmente, no? E per ciò che spostano, insomma, anche come quantità di impatto sociale, e hanno ricercato quello che è necessario, cioè una concatenazione con altre lotte, con ciò che ha a che fare, diciamo, con questa capacità di estrazione di profitto, di valore dalla cattura del territorio, dalla cattura dei servizi, dall'appropriazione dei servizi fondamentali. Insomma, le partite che appunto sono fondamentali da un punto di vista dello scontro politico ed economico.
Chiarissimo, chiarissimo.
E però appunto bisogna sapere che su questo c'è un grandissimo lavoro da fare, e che mentre dall'altra parte c'è un progetto che si consolida persino, diciamo, in un rumore di fondo e nella costruzione di senso comune, da questa parte, cioè dalla parte del ribaltamento di questa logica, è tutto da costruire.
Chiarissimo, noi ti ringraziamo veramente tanto per il quadro generale, ma io credo che abbiamo dato soltanto una prima pulita a questa polvere che polvere nostra, è tutta colpa nostra, questa mancata lettura di tanti fenomeni, e forse varrà la pena anche con altri interlocutori entrare un po' più nel merito delle vicende, dei soggetti, delle cordate, degli affari. Li abbiamo un po' elencati tutti. Io spero che questo sia anche uno stimolo a tanti compagni, a tante compagne, a tanti ascoltatori a notare, come dire, a puntarsi, a notare, a capire chi, come ci si muove in questa città, chi si muove, che cosa fa, perché agita certi temi e come li agita, e questo possa costituire la base, al di là di un'analisi, diciamo, tecnica, anche di una capacità di reazione e di gestione diversa. Ci interesserà capire in seguito, in futuro, rispetto a tutto questo, in quale campo va messo tutto questo mondo, cioè in che campo va messo, non perché a noi ci interessano più di tanto gli schieramenti, chi è al governo in questo momento nella città o chi è all'opposizione, però in quale campo più generale, perché conoscere il proprio avversario è sempre utile. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi.
Ciao e grazie. Io metterei la sigla.